Il processo è fatale, può stare anche attraverso il bosco, tanto per cominciare a entrare in argomento. E il piede che varca la soglia del bosco e che poi attraversa il bosco e che poi ne esce dal bosco, ecco, non è più lo stesso piede che c'è entrato, perché attraversando il bosco accadono delle cose e quel piede ha un po' cambiato qualità e anche il corpo che ci ha attaccato al piede, solo il piede, ovviamente. Però il bosco è un elemento di trasformazione. E già questo è un elemento che in qualche modo lega fiaba e Vangelo. Però la domanda che si pone Don Paolo nelle primissime pagine di questo libro è: da dove la fiaba ricava questo suo potere trasformativo? Allora, da dove lo ricava? Lo ricava dal fatto che la fiaba è l'impronta di un'esperienza. Da sempre ogni civiltà, per quanto antica, pone la parola narrata come veicolo di esperienza. Basta pensare alla parola degli anziani, alla parola dei saggi, in ogni epoca e in ogni tradizione. E ascoltare una parola narrata, ascoltare un'esperienza narrata e farne tesoro vuol dire in qualche modo ricollegarsi a una storia che è iniziata molto prima di noi e che dopo di noi continuerà. Che è una catena interminabile di avventure, di parole dette, di sentimenti vissuti, di radici, di fedi, di paure anche, di intuizioni. Intuizioni che sono state vissute da qualcun altro, ma che ci vengono incontro e ci illuminano. E in questo senso l'esperienza è qualcosa di cui bisogna fare tesoro. Perché in tutto questo ricco patrimonio che abbiamo alle spalle e che a nostra volta lasceremo a qualcuno, vi è una possibilità di illuminazione e quindi di trasformazione. E quindi nelle fiabe c'è tutto questo, nelle fiabe c'è esperienza, c'è un serbatoio infinito di esperienza. E questa è una cosa bellissima, però davanti a questo ricco paniere di esperienza viene da porre un'obiezione, e Don Paolo la sottolinea. Un'obiezione o forse anche solo un'osservazione, insomma dipende un po' dallo spirito con cui viene pronunciata, ma tendenzialmente qualcuno potrebbe alzare la mano e dire: ma le fiabe non sono vere, le fiabe appartengono a un regno illusorio, appartengono al regno dell'effimero, e quindi per quale ragione noi dovremmo affidare la nostra crescita a qualcosa di così impalpabile e privo di certezza come una fiaba? Da dove la fiaba ricava l'autorità, l'autorevolezza per far sì che noi incardiniamo il nostro crescere del tutto proprio su di lei? E insomma, in realtà non è un azzardo fare affidamento sulle fiabe, perché le fiabe sono vere, non lo dico io, lo dice Calvino nell'introduzione delle fiabe italiane, afferma proprio in maniera radicale: le fiabe sono vere. Ma in che senso sono vere? Allora, la misura della verità di un'esperienza forse non sta tanto nella certezza misurabile, perché qui non siamo nel campo della scienza, e Don Paolo lo dice chiaramente nei primi passaggi del suo libro. La misura della verità di un'esperienza, e quindi di un'esperienza raccontata da una fiaba, sta nel suo essere feconda. In che senso? Nel senso che ci spinge a maturare, a crescere, a diventare adulti, a coronare questa rinascita che ci compie completamente. E dunque la fecondità di una narrazione, e qui siamo dalle parti del Vangelo, ci siamo arrivati, perché cos'è il Vangelo se non un'esperienza che alcuni uomini hanno vissuto con Cristo, un'esperienza vissuta tanto tempo fa, un'esperienza di trasformazione, un'esperienza non dimostrabile, non certa, non matematicamente afferrabile, ma un'esperienza che è feconda, che è stata feconda e che continua a essere tutt'oggi feconda. E quindi questa è una definizione che va bene tanto per il Vangelo quanto per le fiabe. Ed eccoci qui, allora, giunti al titolo del libro di Don Paolo, al sottotitolo Fiabe e Vangelo, due elementi non così distanti. E io allora vorrei chiedere a Don Paolo di entrare più in maniera più dettagliata nel regno della fiaba di quanto abbia fatto io adesso, e vorrei chiederti di aiutarci a definire la fiaba, a darci qualche definizione di fiaba.
Innanzitutto permettimi di ringraziarti, nel senso che io sono onorato, ecco, di dialogare con Armando Buonaiuto questa sera, che perché una persona che ammiro molto, è il curatore di Torino Spiritualità, dell'evento Torino Spiritualità, e quindi ci siamo conosciuti per quell'evento e poi posso dire che è nata un'amicizia, quindi sono veramente contento che tu sia presente, ecco, qui a dialogare con me. E le fiabe, cos'è una fiaba? La fiaba è il racconto di un'esperienza, come accennavi. La fiaba ci racconta, in qualche modo racconta la nostra esperienza. Vogliamo usare un sinonimo di fiaba? Usiamo mito. La fiaba non è altro che un mito, non ha autore come i miti, e poi su questo, sul fatto che non abbiano autore sarebbe anche, magari verrà fuori dopo, ecco, però sono senza paternità, ecco, le fiabe non hanno paternità. E il mito che cos'è? Nel libro cito Sallustio, che dice a un certo punto una definizione di mito che io amo tantissimo ed è bellissima, che possiamo così prenderla anche per la fiaba. Il mito è ciò che non è mai accaduto ma che accade sempre. Le fiabe non sono mai accadute, non è mai esistito un Capocito Rosso, una Biancaneve, una Cenerentola, ma in realtà accadono sempre, perché tutti noi siamo un Capocito Rosso, siamo Biancaneve, siamo Cenerentola, con tutte le dinamiche che ci sono. Quindi le fiabe sono dei miti. Le fiabe sono la nostra storia, sono questi schermi proiettivi dove noi possiamo rivedere la nostra vita. Quindi le fiabe sono giganteschi schermi proiettivi che ci aiutano, se siamo onesti, come le fiabe, nei quali appunto possiamo riconoscerci un pochino.
Allora, il tema dell'onestà della fiaba mi affascina. Mi affascina per la stessa ragione di cui, insomma, si diceva prima, del fatto che la fiaba può sembrare illusoria, può sembrare frutto di fantasia, e peraltro è anche interessante forse già qua toccare il tema del fatto che le fiabe non abbiano autore. Pur non avendo autore e pur appartenendo a un regno ambivalente, lontano dal reale, che sconfina però nel reale, la fiaba ti spinge a muoverti tra diversi regni, ciononostante tu dici sono oneste. In che senso? Qua dov'è l'onestà della fiaba?
Sì, se ci pensiamo un attimo, la fiaba è onesta perché non nasconde nulla dell'esistenza e dell'esistente. In questi enormi schermi proiettivi, la fiaba ci racconta in maniera onesta, ci narra in maniera onesta, anche proiettando quelle parti di noi che noi in modo disonesto, in fondo, con noi stessi, teniamo nascoste. Se ci pensate un attimo, le fiabe raccontano come dovrebbe essere la vita. Nella fiaba nulla è censurato, nulla viene censurato. Voi troverete nella fiaba la vita, il tema della vita, della morte, dell'amore, dell'odio, della cattiveria, della bontà, dei desideri sessuali e degli infanticidi. C'è tutto nella fiaba. Sono impressionanti. Ne parlavo prima con Armando, ci sono delle fiabe che fanno paura, cioè sono tremende. E poi verrà fuori anche il tema del edulcorare le fiabe da parte di genitori un po' troppo premurosi o di case cinematografiche. Però nelle fiabe abbiamo madri che mangiano i figli, padri che abbandonano le figlie, vecchi che amano i giovani, sangue, morti, prigionie, di tutto. Ma perché narrano tutto quel mondo che noi ci portiamo dentro. Cioè sono oneste per questo, perché narrano il nostro mondo interiore, tutte le nostre ombre. E qui c'è da citare, secondo me, tutta la psicologia, in particolare la psicanalisi, perché la psicanalisi con Jung in particolare ci insegna che dobbiamo in qualche modo conoscere questa parte che, perché ci fa paura, noi tendiamo a nascondere e a buttare in quel cestino nero o in quel buco nero che si chiama inconscio. Quindi tutte le parti che noi possediamo, che viviamo, che pensiamo, ma che ci fanno paura, allora le buttiamo lì dentro, nell'inconscio, ma il problema è che un po' a un certo punto loro chiederanno il prezzo di questo, ci chiederanno il prezzo, è un prezzo molto salato, perché come diceva Jung invitava, e lo cito come passaggio, Jung dice cerca di portare ad essere conscio il tuo inconscio, cioè porta alla luce tutto quello che ti porti dentro, perché se non lo fai il tuo inconscio ti condurrà dove tu in realtà non vorresti neanche andare e tu lo chiamerai destino. Beh, il destino, a volte diciamo è il destino, no, non è destino, cioè è il tuo inconscio che ti supera e ti fa fare scelte, ti fa partorire pensieri e ti fa muovere come una volontà che è la sua e non la tua. Quindi bisogna essere in qualche modo anche noi onesti, perché non c'è nulla da buttare via, non c'è nulla da distruggere, non c'è nulla da nascondere del nostro mondo interiore, perché alla fine potremmo anche ammalarci a forza di nascondere sotto il tappeto gli aspetti più umbrati di noi stessi.
C'è anche un'altra qualità che citavi prima della fiaba, che è quello di essere eterna. L'eternità della fiaba è in qualche misura compare già nell'incipit delle fiabe. L'incipit ormai è quasi un archetipo, l'incipit della fiaba, il c'era una volta, che è una definizione temporale che allontana, ci trasporta in una temporalità che non è, che già non è la nostra, che è indefinibile. E non è così distante a pensarci dall'incipit di un altro libro famosissimo, che è la Bibbia, ed è da questo in principio, di nuovo una temporalità che è difficile definire, che non puoi mettere su un orologio. E questa è l'eternità della fiaba?
Sì, è dato da due. Io, nel libro dico che una fiaba è eterna perché tutte le fiabe, forse una o due nelle raccolte dei fratelli Grimm, finiscono con e vissero felici per sempre. Questo è proprio la nota, ecco, finale di ogni fiaba. Ma tu giustamente mi hai fatto notare anche l'incipit, che è fondamentale, che è importante, no? In principio, questo in principio, no? C'era una volta, l'in principio che troviamo anche in Genesi. È importante perché io credo che in principio non è tanto un principio cronologico, cioè la fiaba non ci dice che all'inizio era così, non è quindi qualcosa di cronologico ma di esistenziale, è sempre così, è sempre stato così. Quindi questo c'era una volta significa, è il mito, no? C'era una volta ma continua ad esserci sempre. Invece come conclusione della fiaba, appunto questa finale, e vissero felici per sempre, questo per sempre è molto importante perché ha un valore eterno proprio, ma eterno non oltre la morte, eterno di un'eternità che tu, di cui puoi fare esperienza qui ed ora. E da cosa è data, da cosa è assicurata questa eternità in una fiaba? Dal fatto che l'eroina o l'eroe alla fine trova il principe azzurro o la principessa e i due vissero felici per sempre, ecco, no? Ma e la fiaba ci sta dicendo che se tu riesci a fare esperienza di un amore autentico, di un amore profondo, la tua vita diventa eterna, si eternizza in qualche modo. E questa l'eternità della fiaba, un amore per quanto ne abbia passate, ecco, ma se tu fai esperienza di un amore, la tua vita si trasforma in eternità. E qui il parallelo col Vangelo è grandioso, perché in fondo Gesù di Nazareth ci ha insegnato proprio che la via dell'amore può farti fare un'esperienza di eternità qui, adesso, ma così grande e in modo così forte da poter scavalcare anche la morte. E infatti la morte nella fiaba è sempre superata da un amore.
È molto bello, io credo che siano tanti i parallelismi che emergeranno col Vangelo, perché la fiaba è, come il Vangelo mi verrebbe da dire, è a suo modo obliqua, è stratificata, e sono tante le contiguità. Chiaramente in una fiaba non incontreremo le nozze di Cana, non incontreremo le beatitudini, non c'è la crocifissione, non c'è l'ascensione, ma ci sono dei luoghi, dei tempi e dei momenti nelle fiabe. Pure sopra la vita dell'amore, dell'importanza dell'amore. A me mi viene in mente che il principe che ritrova una Biancaneve che pensava morta, o un altro principe che reincontra la sua Cenerentola dopo averla perduta, e beh, quello è un po' un odore di beatitudine. È la musica delle sfere che uno può sentire, è una dimensione dell'amore che trionfa e che riconduce a un'idea di questo eterno, sì, e non è in effetti questo sigillo finale. E vissero felici per sempre, e quanto di più appropriato a raccontare questo scampolo di eternità che si può vivere sulla terra. E io ora vorrei che entrassimo proprio in alcune delle fiabe che tu qui racconti. Nel libro ne sono analizzate tre: Cappuccetto Rosso, Cenerentola e Biancaneve. Io partirei da Cappuccetto Rosso per via del tempo da nubi di questa sera, come si diceva prima, e mi sembra che sia la più adeguata, perché ci sono anche delle persone che sono partite da Bra per venire qui stasera e accidenti, si hanno attraversato
ammirevoli, ecco, se...
E quindi Cenerentola di nuovo è quasi un archetipo, e spogliando la fiaba, facendo la tara a tutta una serie di narrazioni, ciò che emerge è un percorso di crescita. Abbiamo detto Cappuccetto Rosso è esattamente questo.
Sì, Cappuccetto Rosso è, come tutte le fiabe, in realtà sono racconti iniziatici. Le fiabe sono racconti di trasformazione, raccontano viaggi. Ogni fiaba racconta un viaggio, ma non un viaggio, diciamo, sotto l'apparenza di un viaggio logistico, no? Geografico, di spostamento. In realtà la fiaba racconta un viaggio esistenziale, e questo è, secondo me, importantissimo. Ecco perché è importante la fiaba e il bambino, cioè la fiaba e l'infanzia, perché racconta questo compiersi, questo divenire, questo portarsi alla luce, però pagando un dazio, che nel caso di Cappuccetto Rosso è l'attraversamento del bosco. E riferendomi a quello che diceva prima Armando, citando la grande Maria Zambrano, l'eroe della fiaba, l'eroina della fiaba, nasce a metà e deve compiersi, deve intraprendere un lungo viaggio per rinascere in pienezza, no? per nascere completamente. Ecco, Cappuccetto Rosso è un mito a questo punto, questa grande figura mitologica che ci racconta in cosa consiste l'esistenza in fondo. E la bambina che deve diventare donna matura, anzi deve arrivare alla vecchiaia, ma deve per forza attraversare il suo bosco. È interessante anche il rosso che torna nella fiaba. Il rosso della fiaba, voi sapete che Cappuccetto Rosso si chiama Cappuccetto Rosso perché ha ricevuto in regalo dalla nonna un bellissimo cappottino rosso, di velluto rosso, e lei amava così tanto che non sottolineva mai, tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. In realtà si pensa, ecco, e Bethlehem, che è un grande studioso dice, ma il rosso in realtà è il rosso sangue, è il rosso del sangue, e quindi in questo passaggio all'età adulta è il sangue mestruale, quindi in qualche modo c'è tutto questo cambiamento del compimento, della rinascita, e questo è interessante. E magari analizziamo a questo punto il tema del bosco. Cosa dici?
Perché è un'altra figura ricorrente non solo nella fiaba, e anzi anche, poi magari ce lo dirai, ma anche biblicamente in una forma un po' variata, una figura di bosco c'è.
Sì, il bosco è uno dei temi fondamentali della fiaba di Cappuccetto Rosso, ecco perché l'ho scelta Cappuccetto Rosso, perché è un po' il sunto di tante altre fiabe, racchiude in sé, in nuce, tantissimi elementi che troveremo anche in altre fiabe. E il tema del bosco è fondamentale. Lei sta al di qua del bosco, sta in una casa con la mamma, apparentemente una vita anche felice, una vita molto tranquilla, molto serena, e poi però deve portare il cibo al di là del bosco, perché la nonna sta di là. Quindi il bosco nella fiaba è un luogo non geografico, è un luogo esistenziale che devi attraversare, si deve attraversare per poter diventare adulti. E non si può bypassare, il bosco è il prezzo da pagare in qualche modo per diventare pienamente se stessi. E se ci pensiamo un attimo, non solo nelle fiabe, ma nella letteratura, il bosco ritorna. Pensate, il Siddhartha di Hermann Hesse racconta proprio di un bosco che Siddhartha deve attraversare per l'illuminazione. O pensate a Dante, cioè la selva oscura di Dante, che cos'è? È questo bosco che l'autore, che Dante, a metà della sua vita, a 35 anni, si suppone, entrando in crisi, sente la necessità e il dovere di attraversare per uscire a rivedere le stelle. Quindi ecco, è fondamentale in tanta letteratura questo passaggio obbligato per la trasformazione. Ecco, per la trasformazione, il tema della trasformazione è importantissima, e non del cambiamento. Ci si trasforma, non si cambia. Magari lo diremo quando analizzeremo Cenerentola. Gli antichi parlavano di trasfigurazione, proprio di metamorfosi. E Cenerentola ha un passaggio molto importante su questo. Ma tornando al Vangelo, pensate a Gesù di Nazareth che ha passato il suo bosco, ha attraversato il suo bosco, e il bosco di Gesù di Nazareth, ovviamente in ambiente così desertico, non poteva essere appunto che il deserto, il passaggio obbligato di Gesù di Nazareth, che vive in compagnia del suo lupo, che è il diavolo, ovviamente. E Gesù deve passare, ecco, fa questo passaggio, e possiamo dire che vive anche lui questa trasformazione esistenziale per cominciare da adulto, da maturo, il suo percorso che lo condurrà poi all'atto di amore più grande, che è la croce. Ora, mi sono imbattuto ultimamente in un bellissimo, che non ho riportato perché l'ho letto dopo, un passo di Pablo Neruda, che pensa al suo bosco, al bosco cileno, che lui amava tantissimo, e dice: chi non conosce il bosco cileno non conosce questo pianeta. Da quella terra, da quel fango, da quel silenzio, io sono uscito ad andare a cantare per il mondo. Vedete, anche il poeta ha bisogno di aver conosciuto il suo bosco, per cantare la vita, per diventare poeta. E questo è importantissimo. Un elemento, secondo me, da tenere presente, che il bosco bisogna attraversarlo tutto, Quindi non si può bypassare, lo si attraversa tutto, con tutto quello che costa, in esperienza di vita, ma soprattutto nella solitudine. Ora, nel libro dico, un genitore, un educatore, un amante, che per un'idea di amore un po' particolare, sottrae l'amato, il figlio, l'educato in qualche modo, al bosco, in realtà lo sottrae alla vita. Tu non, il genitore, questo è un campo pedagogico che penso che sia molto importante, no? Preservare il figlio dal bosco, cioè dalla difficoltà, da situazioni anche molto ombrose, ecco, non è un grande aiuto per il bimbo o per l'adolescente. E togliergli qualcosa di importante per la sua vita e soprattutto lasciare che questo bosco vada attraversato da solo. Ecco, questo è un aspetto su cui forse meriterebbe un discorso molto più ampio, ma questo passaggio del bosco è importante perché alla fine al di là si diventa coraggiosi, cioè un genitore, un educatore che voglia preservare l'altro da questa esperienza gli impedisce di diventare uomo, donna, coraggiosa, perché il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio è una paura attraversata. Quindi si diventa coraggiosi dopo aver vissuto tutta la paura. Si diventa adulti, maturi, quando si attraversa tutta la crisi del bosco. E allora questa idea che non bisogna in qualche modo, non bisogna attraversare la paura, penso che sia molto pericoloso. Ma poi torneremo magari quando si parla della crisi, con il valore della crisi.
Ecco, rimanendo sulla morfologia della fiaba, quello che invece può fare un amante o un genitore è il ruolo dell'adiuvante. Prop stabilì, insomma, fece una sorta di mappatura delle varie figure ricorrenti, dei vari personaggi ricorrenti nella fiaba, è la figura dell'adiuvante, che insomma ricorre in qualunque narrazione, tanto in quelle originali quanto in quelle di Walt Disney, è la figura di chi aiuta a superare una prova, ma assolutamente senza sostituirsi a chi deve attraversare la prova. Lo aiuta con una semplice presenza, lo aiuta talvolta donandogli un elemento che è essenziale per riuscire poi a oltrepassare l'ostacolo, ma mai effettivamente gli si sottrae.
Ecco, scusa, pensate che bello sarebbe affrontare la tematica della salvezza, ad esempio, della redenzione, no? Ne parlavamo anche prima. Io credo che noi cristiani in particolare facciamo affidamento, il cristiano faccia affidamento ad un Dio che in qualche modo lo preservi dal bosco, lo tolga dal bosco e lo aiuti nel bosco. Ecco, questa idea, questo rapporto con la divinità che in qualche modo invocato perché ti possa sottrarre da questa esperienza, io credo che sia un cristianesimo ancora molto infantile e inadatto in qualche modo. Dio, il Dio che è con noi, il Dio che ci abbandona nel bosco. Magari poi vorrei approfondire questo pensiero, perché io mi chiedo se a questo punto se il cristianesimo è una religione di redenzione o no. Ma magari lo riprendiamo.
L'abbandono al male è poi un elemento sostanziale, e anche perché il male nella sua ambiguità è di per sé un elemento trasformativo. Adesso parlavamo del lupo, spesso nelle fiabe, che il Puccetto Rosso lo dimostra, c'è una fascinazione per il lupo. Il lupo non si presenta soltanto con zanne e artigli, è così come il diavolo nel deserto davanti a Gesù. Non è un diavolo di zanne e artigli, ma è un diavolo che tenta in maniera anche sinuosa, anzi lo invita a fare, lo invita a fare miracoli, miracoli che potrebbero aiutare qualcun altro. È una tentazione sottile. Il male è sottile, ambiguo, anche il lupo come figura ci pensavo è ambiguo, perché tra l'altro poi io pensavo all'etimo greco kelikos, che è simile all'eukos, che è bianco. Noi il lupo spesso lo identifichiamo con l'ombra, con qualcosa di oscuro, invece nella sua radice originaria rimanda al bianco, tant'è che era l'animale sacro ad Apollo, che è il dio della luce, il dio del sole. E quindi anche in questo sta questo statuto di ambiguità tra il bianco e il nero, e la fiaba vive proprio di questa continua oscillazione e ti costringe, tu lettore della fiaba, a essere anfibio come anfibia lei, cioè a essere in grado di passare dal bene al male che si è un attimo che una bella regina si tramuti in una strega e viceversa, o che un mostro si tramuti in un principe, o che una selva porti a un castello, o che una disgrazia si rovesci nella più scintillante delle sorti possibili. E quindi appunto in questa figura, in questa attraversare il male, forse noi viviamo questa stessa capacità anfibia di essere che la fiaba richiede al suo lettore. E per cui io ti chiederei di farla adesso questa riflessione in realtà sul Dio che ci abbandona, perché
sì, ma è un pensiero che mi sta accompagnando in questo ultimo periodo, e forse proprio la fiaba mi ha aiutato a maturare questo pensiero, questo fatto che troppo facilmente facciamo ricorso a una divinità, al nostro Dio, perché in qualche modo ci possa togliere, no? Ci possa sollevare, ci possa risparmiare i nostri boschi, i nostri lupi interiori, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre fobie. E allora mi chiedo quale Dio è questo, se è veramente il Dio cristiano. Et illesum, ma questo è un discorso che tra l'altro Dietrich Bonhoeffer ha sviluppato molto bene, lui che dice che il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. Et illesum, a un certo punto dice: io faccio esperienza di questa assenza di Dio, io invoco Dio, ma molte volte lui non mi risponde. Allora lei dice: è proprio quando non mi risponde, e quando non viene il mio soccorso, e quando non viene il mio aiuto, che succede in me una cosa grandiosa. È in quel momento che io in qualche modo posso mettere in atto, posso far emergere da me quella forza, quell'energia che non pensavo minimamente di possedere e che è capace di trasformarmi la vita. Cioè il silenzio di Dio, la non azione di Dio in qualche modo mi obbliga a mettere in atto, a far emergere tutta quella positività, quella forza, quell'energia che non immaginavo minimamente di possedere. Quindi forse questo pensiero ci aiuta a ripensare la nostra fede, anche ripensare un certo cristianesimo, chiedendosi, lo dicevo prima, no? Se il cristianesimo è in fondo una religione di redenzione, cioè in che senso è redentiva. Abbiamo bisogno di un Dio che viene in qualche modo a salvarci, ma salvarci da che cosa in realtà? Oppure è un Dio che si radica nella parte migliore di noi stessi e ci aiuta a compierci, ma dal di dentro. Quindi è un Dio che coincide con la nostra parte migliore. Questa è una riflessione che vi butto lì, ecco, ma che meriterebbe molto più spazio. Ma ecco, Bonhoeffer e la Illesum hanno detto qualcosa di importante, di grosso, che meriterebbe di essere approfondito. Sì.
Ecco. Adesso io non vorrei inquinare con nostra lei, però qua siamo anche nel regno, nel territorio di Cenerentola con queste cose che hai detto, perché il Dio che si sottrae in campo fiaba corrisponde alla fata madrina che non esiste sostanzialmente. Perché di fatto poi leggendo, si diceva prima che le fiabe sono edulcorate, nel libro sono riportate le versioni originali, a volte anche sorprendenti per chi ha un immaginario drammaticamente plasmato da Walt Disney. E quindi con tutto un fiorire di fate madrine, fate turchine ed elementi di salvazione.
La zucca e la
La
carrozza
zucca
che
che non ci
non
sono mai
esistono
trovate,
nella
ma
zucca.
anche la fata madrina non esiste. Io sono rimasto veramente male. È stato come scoprire che quando ho scoperto che Babbo Natale non c'era, che più o meno lo stesso colpo ho ricevuto da questa cosa qui. Però il fatto che la fata madrina non esiste cambia tutto nella trasformazione, nel processo, diciamo, di salvazione di Cenerentola. La storia la conosciamo tutti. Cenerentola vive in una condizione di disagio, sfortuna, sono i suoi stessi parenti a opprimerla. Le sorellastre, la matrigna la tengono segregata in cucina, veramente nella polvere e nella cenere, come Giobbe, che dice tra polvere e cenere. Cenerentola è un Giobbe anche lei, ma non smette mai di sperare. Cioè di confidare nella felicità.
Sì, ecco, Cenerentola, io credo veramente che sia nella versione originale, stiamo attenti perché dovremmo leggere le fiabe in versione originale che sono quelle dei fratelli Grimm. I fratelli Grimm hanno fatto questa grande raccolta a metà dell'Ottocento dicendo le fiabe canoniche, proprio, cioè quelle con un canone proprio definito, scientifico, ecco, sono quelle di questa raccolta. E purtroppo Walt Disney ha fatto un grande danno alle fiabe perché le hanno appunto edulcorate, cambiate, trasformate per cassetta ovviamente, no, per essere accessibili. Ma Cenerentola è veramente una parabola evangelica, è una parabola evangelica ed impressionante. Ma come d'altra parte anche come Biancaneve, come finisce Biancaneve, questa è una parabola evangelica. Pensate quando Biancaneve, i sette nani la considerano morta, per loro, il testo dice per loro era morta, tant'è che per loro era morto, ma non la seppelliscono perché è troppo bella, quindi dispiace metterla sotto il terreno. Quindi costruiscono questa teca di cristallo e la tengono lì perché però è morta. È morta per loro nani che sono infecondi, perché sono asessuati, no? Come anche questo come archetipo. Poi arriva il principe azzurro, il principe la vede, se ne innamora subito e si fa dare la teca con questa ragazza bellissima e poi quando tutti la considerano morta invece lui la guarda, la vede con un occhio diverso, la vede già riportata in vita, la prende per mano, la rialza, la unisce a sé e vissero felici per sempre. Ma questa è una parabola evangelica, questo è l'episodio della figlia di Gairo, quando tutti stanno intorno a questa ragazzina di 12 anni che tutti consideravano morta, tanto che c'erano già i flautisti, c'erano già, no? E arriva Gesù, la prende per mano, la rialza. C'è un parallelo impressionante. Cenerentola è ancora una volta questa figura che può dire molto alla nostra storia, perché ecco, Cenerentola è questa donna che, tra l'altro, Cenerentola, stiamo attenti, nella fiaba non è un nome proprio di persona, è un sostantivo, è colei che si avvoltola continuamente nella cenere, è una condizione esistenziale, rappresenta tutte le Cenerentole, tutti i Cenerentoli della storia, cioè di quelle persone che credono che il loro posto sia la cenere, sia la polvere, perché hanno sempre creduto a poteri forti che li hanno convinti di questo, ecco. Ma in fondo lei ha sempre avuto questo segreto dentro, si portava malgrado tutto, per quanto le gridassero che tu devi, non ti meriti di vivere come noi, ecco, lei si portava dentro questa sicurezza, questa certezza. Io sono di stirpe regale, io sono di stirpe regale, questo credere malgrado tutto al diritto alla felicità. Credere malgrado tutto al diritto alla felicità, e questo se lo porta dentro Cenerentola per sempre, anche quando tutto gridava il contrario, ecco. Fino a quando per partecipare al ballo della vita, al ballo che poi non è altro che il ballo della vita, cioè la felicità, lei ha bisogno di vestiti splendidi, e li riceve non dalla fata madrina, ma li riceve da un uccello in giardino, e l'uccello nei miti ha sempre il significato di anima. E questo è un passaggio importantissimo. Ci dice che Cenerentola ci dice che per partecipare alla festa della vita, alla felicità a cui tutti aspiriamo, anemiamo, non c'è bisogno di aspettarsi dal di fuori, da un Redentore. Capite il discorso di prima? Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci raggiunga dall'esterno per buttarci addosso vestiti nuovi, vestiti diversi. Il vestito, l'abito rappresenta in realtà l'essenza, no? La persona stessa. Quindi non abbiamo bisogno di cambiare la nostra storia. Non abbiamo bisogno di qualcuno che magicamente ce la trasformi da fuori. Il fatto di ricevere dall'uccello significa che Biancaneve è dal di dentro che comincia questa trasformazione che le aiuterà a partecipare alla festa e prendere coscienza di quello che ti porti dentro, credere al tuo positivo, credere alla ricchezza che hai dentro, perché tutti abbiamo questo principio di luce, ma dobbiamo soltanto crederci, attingerci e in qualche modo così collaborare con questa parte interiore che ci porta a compierci. Ecco, quindi ecco, su questo aspetto Cenerentola è di un grande insegnamento. Quindi non aspettare nulla dall'esterno, nulla. Ma in fondo Cenerentola è una donna che vive molto la vita interiore, proprio anche attraverso la sua sofferenza, il suo essere esclusa, no? Però è un bellissimo esempio di vita interiore, sì.
E poi nel compimento della storia di Cenerentola c'è un altro momento che crea un parallelismo notevole tra Bibbia e Fiabe. Questo citavi la figlia di Gairo, e qui invece tu citi il momento in cui Samuele, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, va nella casa di Jesse per scegliere il nuovo re di Israele. Cosa accade sull'altro fronte da Cenerentola? Il principe va con la scarpina, va a casa della matrigna di Cenerentola, prova la scarpina alle figlie, non va bene, la scarpina non calza, e allora chiede: ma non c'è qualche, non hai un'altra figlia? Sono tutti qui.
Sì, il parallelo è impressionante, no? Tra il passo biblico, è vero, sì, il trapasso biblico, dove bisogna scoprire chi è l'unto, no? L'unto del Signore, l'unto di Dio, e allora questo padre che sciorina tutti i suoi figli, no? Pensando, e poi a un certo punto dice: ma non ne hai un altro? No, non è un altro. Ma sì, ne ho ancora uno che sta pascolando, ma figurati, non può essere. Chiamatelo, è Davide, no? Chiamatelo. Lui arriva e dice: sì, è lui. E la stessa cosa si ripete nella fiaba di Cenerentola. Questi passaggi sono bellissimi. A dire proprio che forse la fiaba ci insegna che le cose non vanno come dovrebbero andare. Ecco, questa capacità della fiaba di capovolgere un paradigma accettato, un paradigma che ti dice che deve essere così. No, la fiaba è sempre imprevedibile, ma perché imprevedibile è la vita. Ecco, la fiaba ha questo potere di dirti che quando tutto sembra ormai che stai andando in una certa direzione, la fiaba dice no, ci può capitare qualcosa che capovolge completamente quello che tu ti aspettavi. La grande Dickinson, Emily Dickinson, diceva: io abito nella possibilità. Io abito nella possibilità. Ecco, Cenerentola è una che ha abitato nella possibilità, che non si dà per vinta, e crede che a un certo punto deve capitare qualcosa che porti anche lei, che introduca anche lei alla festa, al ballo della vita, perché è di stirpe regale, come tutti noi. Noi siamo tutti di stirpe regale, dobbiamo soltanto crederci e sapere che siamo chiamati al ballo, ecco, anche noi. E Gesù, in fondo, Gesù di Nazareth, per tornare al parallelo fiaba e Vangelo, lo grida continuamente, che anche gli ultimi, anche i poveri, anche gli esclusi, anche i lebbrosi, anche gli storpi, che è una figura ovviamente per dire paralizzati dalla vita, hanno questa possibilità di cominciare a danzare, perché anche per loro la vita è un ballo bellissimo.
Cristina Campo, che ha scritto anche un saggio bellissimo sulla fiaba, diceva che la fiaba inizia lì dove finisce ogni speranza terrena. Quindi la fiaba è proprio è lo sperare nell'insperabile, ed è quello che diceva Don Paolo, è il rovesciamento di ogni logica, è la logica di un folle. Ci sono però anche delle fiabe, noi dicevamo prima, che appunto che vengono edulcorate, che non, ci si domanda se vale la pena di raccontare ai bambini o meno, ma ce n'è una dei fratelli Grimm, scusate, ma ve la racconto perché è brevissima.
E questa è interessante.
C'è questo bambino che è estremamente capriccioso, allora il buon Dio interviene, lo fa ammalare e poi lo schiatta. E lo mettono nella tomba sottoterra, ma questo bambino è talmente impertinente che continua a tirare fuori il braccino dalla terra. Lo rimettono sotto, questo ritira sul braccio. Allora a un certo punto, disperati, i becchini vanno a chiamare la madre, che arriva con una verga e comincia a percuotere il bambino sul braccino finché lui non decide di stare giù, e finalmente la fiaba si conclude e dice: e tutti ebbero tranquillità. Cioè, ed è terrificante. Questo è praticamente un Lazzaro tenuto sottoterra a furia di mazzate.
Sì, non è un caso che le fiabe sono state fatte oggetto di tanta psicanalisi. Questa la dice lunga. Cioè, se Jung si è fermato, adesso tra i contemporanei noi abbiamo un teologo psicanalista bravissimo, tedesco, si chiama Drederman, che ha dedicato degli studi, che tra l'altro vi consiglio perché sono bellissimi, sulle fiabe, a dire che, cioè, questi testi in qualche modo dicono qualcosa al di là di questi racconti, a volte anche molto, molto, molto duro, molto crudi, appunto perché non nascondono niente. Ecco, Bettelheim se la prende molto con i genitori, dicendo: ma cosa state a edulcorare? A me è capitato di parlare con delle mamme che raccontano ancora le fiabe, anche dei fratelli Grimm, ma a un certo punto anticipano e cambiano. E questo è un danno incredibile, perché la vita non puoi edulcorarla, perché la vita è questa, no? E Bettelheim dice: non fatelo, perché i bambini sono molto più onesti di voi, e sanno che la vita può essere anche questa, ecco, può essere anche questa. Un altro tema che non abbiamo affrontato, ma ci terrei a dire qualcosa, è tutto il tema della crisi, dell'esperienza della crisi e del fallimento che è presente nella fiaba, e questo della sconfitta in qualche modo. Ecco, la fiaba non nasconde mai il fallimento, la crisi, la caduta. E questo penso che sia importantissimo, perché cito Rilke, un bel passo di Rilke, grande poeta, che lui dice in una poesia: e di sconfitta in sconfitta egli cresceva. E questo lo trovo bellissimo. Quanto importante la sconfitta, il il fallimento, la caduta, lo sperimentare la fragilità e l'ombra nella fiaba e quindi nella vita. E qui purtroppo un certo moralismo cattolico ci ha detto che in realtà non va bene questo, no? Che bisogna comunque essere, tendere sempre al perfezionismo, essere un pochino più puri, un pochino più immacolati, un pochino, no? E invece la fiaba è onesta, è più onesta di un certo moralismo cattolico la fiaba, perché la crisi è fondamentale, la caduta è fondamentale. E cito un bellissimo passo di una scrittrice, una saggista, scrittrice francese, Christiane Singer, e la Singer dice nella vita, vi leggo il passo perché è bellissimo, questa donna che tra l'altro si è malata di cancro e quindi scrive queste cose quando ormai in ospedale sa di dover morire da lì a poco, scrive un diario splendido in questo letto di ospedale di Parigi. Lei scrive: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi. E essere sempre rimasti alla superficie delle cose, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. Qui dice questa frase che è diventata famosa: l'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il cielo. Ecco, le fiabe ci insegnano che il lupo non va ucciso, il cacciatore non uccide il lupo, ne fa un parto cesario, prende le forbici, lo taglia, ma il lupo non è da uccidere in qualche modo. I mostri che ci portiamo dentro, che ci fanno entrare in crisi, ognuno ha i suoi mostri, ognuno ha i suoi lupi in qualche modo che incontra, che li mettono in crisi, ma la fiaba ti dice, come in gran parte, come il Vangelo tra l'altro, come Gesù ci insegna, e come c'era una certa psicanalisi, ci insegna che le nostre parti più ombrose, più negative, non vanno eliminate. In qualche modo i nostri demoni interiori non vanno uccisi. Bisogna riconciliarsi con questi, abbracciarli, chiamarli per nome, farsi in qualche modo amici di questo mondo che noi pensiamo essere cattivo. Quando Gesù dice la zizzania non tiratela, non strappatela, perché fa parte di voi, perché farvi del male? Allora, qui cito ancora il grande Rilke, dice: io credo che se i miei demoni interiori mi lasceranno, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Allora le fiabe ci dicono in fondo che, e questa è una costante anche nelle fiabe, i grandi mostri, l'eroe cosa fa di questi mostri? Se le fa amici, li educa, li ammaestra e alla fine diventano loro i salvatori. Cioè quei mostri che prima facevano paura, spaventavano, ti mettevano in crisi in qualche modo, alla fine possono diventare i tuoi alleati e ti portano un compimento. Tiziano Terzani, un testo che lui scrive alla fine della sua vita, un altro giro di giostra, anche lui ormai convinto, come sa che sta morendo, e scrive una cosa bellissima, dice: io ringrazio di questa malattia, ringrazio di questo mostro, ecco il mostro, lo ringrazio perché mi ha accompagnato, lo ha ammaestrato in qualche modo e adesso mi ha addirittura svelato il senso dell'esistenza. Quante persone, quando hanno conosciuto la malattia, ad esempio, malattie anche molto gravi, molto dure, hanno ringraziato perché grazie a quell'esperienza di ombra, a quell'esperienza di bosco, quell'esperienza drammatica, hanno avuto un'altra luce, hanno gettato un altro sguardo, un'altra luce sulla realtà. Quindi ecco la crisi è importante perché, tra l'altro il termine crisi deriva da un verbo greco che significa setacciare. La crisi ti setaccia, no? Ma alla fine rimane in superficie solo ciò che è prezioso, tutto tutto il resto cade. Quindi il bosco, no? Il fare esperienza dei lupi interiori, i propri demoni interiori, in qualche modo ti fa crescere, alla fine rimane in superficie solo ciò che conta.
Ti ringrazio. Quindi insomma le fiabe sono questo, un ammaestramento, sono istruzioni per l'uso del lupo, del proprio lupo.